Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
La storia parla troppo poco degli animali. Elias Canetti.
Sin dall'antichità, il pensiero occidentale ha teorizzato una differenza radicale, irriducibile, tra uomo e animale. Da un lato l'uomo, dotato di autocoscienza, pensiero, linguaggio, anima immortale. Dall'altro, l'animale, una creatura inferiore, utile soltanto per ricavarne forza fisica, nutrimento o pelli. E così la storia dell'uomo in ogni tempo e in ogni epoca è stata scandita dalle terribili sofferenze inflitte agli animali. Solo la moderna società borghese ha saputo guardare agli animali con occhi diversi. Nel 1789, proprio mentre la Rivoluzione francese diffondeva nuove parole d'ordine, il filosofo inglese Jeremy Bentham riconobbe agli animali la capacità di sentire e soffrire, ma restò per alcuni decenni ancora una voce inascoltata. Poi l'incivilimento dei costumi fece maturare gradualmente una nuova sensibilità verso gli oppressi di ogni genere, gli schiavi, i matti, i carcerati, le donne e i bambini. E dopo aver soccorso i più infelici tra gli uomini, venne naturale estendere questa benevolenza anche agli animali. I primi difensori degli animali nell'Ottocento sembravano degli stravaganti, ma da allora i progressi sono stati enormi. Per esempio, oggi guardiamo con fastidio chi indossa una pelliccia. Il numero di cacciatori diminuisce di anno in anno, mentre crescono i vegetariani e i vegani. Infine, si cerca di limitare in ogni modo gli esperimenti scientifici su animali vivi. E proprio questa trasformazione, nella quale siamo immersi, ci spinge a ripensare lo stesso rapporto tra uomini e animali, anche interrogando il nostro passato con uno sguardo critico e informato, come cercheremo di fare in questa puntata di Geronimo Storia. Guazzaloca, Università di Bologna. Qualche anno fa lei ha scritto una fortunata storia della Gran Bretagna. Comincia dunque da lì, dal primo paese moderno e industriale, anche la storia della protezione degli animali?
Sì, senz'altro. La Gran Bretagna è stata la culla dei movimenti per la tutela animale dal punto di vista culturale, legislativo e organizzativo. In Inghilterra la prima associazione animalista, la prima al mondo, nacque nel 1824 e risale addirittura al 1800 il primo tentativo di far passare in Parlamento una legge contro i maltrattamenti. Allora fallì, non fu approvata, lo sarà nel 1822. Ora, questo interesse per la condizione degli animali era circoscritto in primo luogo alle élite urbane e benestanti, non era un fenomeno di massa, e in secondo luogo scaturiva da valori e ragioni molto lontani da quelli degli attuali movimenti animalisti. L'interesse non era sull'animale o per il suo benessere, la sua dignità, la non sofferenza. Si pensava piuttosto ad un insieme di valori che erano propri della borghesia ottocentesca, delle classi medie vittoriane, cioè proteggere il decoro pubblico, ovvero evitare scene di abusi e crudeltà praticati dai vetturini su cavalli e asini lungo le strade. Poi anche cercare di educare al rispetto, alla benevolenza, al contenimento delle passioni, le classi lavoratrici e infine salvaguardare la proprietà privata, perché gli animali erano in primo luogo proprietà di qualcuno. Quindi erano valori umani, dai quali era esclusa qualsiasi, diciamo, orizzonte di tipo etico che prendesse in considerazione la difesa degli animali in quanto tali, in quanto soggetti di una vita. Però certamente gli zoofili inglesi, con i loro contatti, i loro viaggi, riuscirono a diffondere, a seminare questi ideali in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. E quindi nella seconda metà dell'Ottocento vediamo nascere associazioni simili a quella britannica un po' in tutta Europa.
Ci sta dicendo quindi che lo stereotipo delle zittelle inglesi amanti degli animali ha un fondo di verità?
Sì, ha un fondo di verità, che erano oggetto di sarcasmo da parte degli scienziati che praticavano la sperimentazione animale e che quindi erano bersaglio delle leghe protezioniste, antivivisezioniste, che sì, dicevano, ad esempio ricordo in Italia Mantegatta, che è stato un grande studioso di fisiologia del dolore, diceva sì, ma sono zittellone rinfisecchite, vecchie catarrose, le definiva amanti di cani e dei gatti, sono piene insomma di isteria puritana. Quindi un po' è vero, nel senso che questa sensibilità nasce dalle donne aristocratiche, altoborghesi, poi chiaramente si diffonde anche all'universo maschile. Diciamo che in Gran Bretagna soprattutto, in parte anche negli Stati Uniti, antivivisezionismo e primo femminismo percorrono strade parallele che spesso si incrociano.
Qualcuno dei nostri ascoltatori forse resterà sorpreso nello scoprire che nazismo e fascismo furono molto sensibili alla questione degli animali.
Sì, è vero, Mussolini e Hitler si appropriarono integralmente della causa zoofila protezionista per renderla uno dei pilastri dello Stato totalitario. C'erano vari motivi all'origine di questo: l'esaltazione del primato nazionale patriottico. Siamo un paese civile perché cerchiamo di tutelare gli animali. Il raggiungimento dell'autarchia economica mediante il razionale sfruttamento del patrimonio zootecnico. E poi senz'altro la volontà di incorporare nelle maglie, nelle strutture dello Stato, le iniziative della società civile. In Italia, che io ho seguito meglio, la retorica propagandistica celebrava ovunque, su tutti i quotidiani, Mussolini come profondamente zoofilo fin da ragazzo, e si insisteva sul fatto, anche in Germania, che l'affetto per gli animali non rende incapaci di azioni virili. Quindi a livello di propaganda si cercava proprio di sottolineare come la nazione forte, guerriera, militare, però sa anche esprimere benevolenza e pietas verso le creature deboli e indifese. Poi, come dicevo prima, c'erano ragioni oggettive, interessi veri e propri al di là della propaganda. Cioè, abbracciando la causa della tutela animale, Mussolini e Hitler intendevano raggiungere due scopi: l'autosufficienza economica attraverso il potenziamento del patrimonio zootecnico. Gli animali meglio nutriti e curati vivono più a lungo e fruttano di più, questo è ovvio. E poi l'assoggettamento di tutte le iniziative in mano alla società civile. Per esempio nel 1938 Mussolini abolisce tutte le precedenti associazioni protezioniste e crea un ente di Stato, l'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali. Ecco, ci tengo a dire che né Hitler né Mussolini parlarono mai di diritti animali in senso moderno, tantomeno li concessero o abolirono la vivisezione. Sono fake news che non è raro trovare in rete, ma non corrispondono al vero. Entrambi i regimi promulgarono leggi più restrittive, specie in materia di sperimentazione. In Italia l'ente nazionale ottenne mezzi e risorse che resero più efficace il suo lavoro, massicce furono le campagne propagandistiche, ma nulla di tutto ciò aveva a che vedere con i diritti animali o anche solo con il riconoscimento del valore della vita animale.
Poi furono ben altri i diritti dei quali non si occuparono. Nel periodo tra le due guerre, poi nel secondo dopoguerra, si proteggono gli animali, ma al tempo stesso aumentano gli allevamenti e il consumo di carne. È anche questo un paradosso.
Sì, certamente, questo è uno dei tanti paradossi che da sempre, si può dire, caratterizzano la relazione tra umani e animali, ma vale anche per l'Ottocento, quando si avviano le campagne in difesa degli animali, ci sono le prime norme, le prime associazioni, ma è lì che cominciano gli allevamenti intensivi, il primo mattatoio a Chicago nella seconda metà dell'Ottocento, quindi naturalmente aumenta il numero degli animali sfruttati e uccisi per ragioni alimentari, aumenta il numero degli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica e naturalmente lo sviluppo scientifico, tecnologico, il benessere materiale favoriscono per molti aspetti lo sfruttamento degli animali, aumentano i contesti d'uso degli animali.
Guazzaloca, gli anni 70 del Novecento sono un momento di svolta nella storia della protezione degli animali. Ci sono nuovi punti di vista, nuovi orientamenti. Per esempio, si comincia a considerare gli animali creature capaci di sentire e di soffrire.
Sì, è verissimo. Gli anni 70 furono un momento di svolta radicale per i movimenti protezionisti zoofili dal punto di vista sia teorico che organizzativo. Sul piano organizzativo la trasformazione va inserita nel quadro del nuovo attivismo scaturito dal 68, dalla controcultura giovanile. Era una stagione di grande fermento sociale e culturale, nascevano i moderni movimenti ambientalisti, si mobilitavano le donne, i pacifisti, c'era una grande, diciamo, partecipazione da parte della società civile e in questo contesto, di nuovo a partire dalla Gran Bretagna, cominciarono a cambiare anche le tecniche di mobilitazione e propaganda dei gruppi animalisti. Tuttavia, senz'altro, il cambiamento maggiore avvenne sul piano teorico e lo portarono in particolare le teorie dei filosofi Peter Singer e Tom Regan, considerati i padri delle moderne filosofie animaliste, i padri del liberazionismo animale. Loro cercarono di dare una, come dire, sistematizzazione razionale ai problemi della relazione tra umani e non umani e cercarono di trasferire quelle che erano semplicemente emozioni, la pietas, la benevolenza, sul piano etico. Cercarono di dare un'ideologia a quelle che fino a quel momento erano state solo emozioni e quindi fecero della tutela animale una causa politica, una battaglia morale. Ne, come dire, elevarono il livello e ci riuscirono. La cesura con la vecchia zoofilia dei semplici amanti degli animali, quindi la vecchia zoofilia di marca sentimentale, fu netta e lo fu anche sul piano linguistico. Per esempio, nel dibattito anglosassone si cominciò a distinguere l'animal welfare, quindi il semplice protezionismo, dagli animal rights, dai diritti animali. E in Italia fu coniato nel 1982 il termine animalismo.
In questo ampio dibattito internazionale, come se la cava la Svizzera?
Beh, la Svizzera se la cava molto bene, ebbe un ruolo decisivo, direi, perché era italo-svizzero, padre svizzera e madre napoletana, Hans Rusch, che fu uno scrittore, editore, un pilota automobilistico, ma soprattutto è stato il paladino del nuovo, del moderno antivivisezionismo. Scrisse nel 1976 Imperatrice nuda, un libro shock molto crudo che descriveva in modo dettagliato gli esperimenti sugli animali e capovolse completamente la prospettiva di analisi sulla pratica vivisettoria. Rusch infatti cercò di dimostrare il fallimento della ricerca medica e scientifica condotta attraverso l'uso degli animali e ne fondava la critica su basi scientifiche e non, come era avvenuto fino ad allora, su basi emotive o strettamente etiche.
In Ticino poi c'è Milly Sher-Manzoli, che fonda l'Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, OIPA.
Sì, l'OIPA viene fondata nel 1981 ed è la prima, questo è significativo, la prima organizzazione a carattere transnazionale, cioè riuniva leghe antivivisezioniste e animaliste di vari paesi. L'OIPA, diciamo, nasce come associazione, come lega di associazioni antivivisezioniste, come molte in quegli anni in Italia, in Svizzera e non solo, e poi amplia il proprio orizzonte, il proprio programma a tutti i campi d'uso e di sfruttamento degli animali.
La legge federale sulla protezione animale del 2005 protegge non solo il benessere ma anche la dignità degli animali, quindi questo può essere considerato il punto d'arrivo delle campagne di quei precursori.
Senz'altro è il punto d'arrivo di quelle campagne e ritengo che sia molto importante la definizione che la legge federale del 2005 dà della dignità animale, ovvero il valore intrinseco dell'animale che va rispettato da chiunque se ne occupi, e penso che sia molto importante l'inserimento della dignità animale in Costituzione o in una legge federale, come hanno fatto appunto la Svizzera, ma anche la Germania, l'Austria e l'India. Non significa attribuire diritti soggettivi, diritti legali agli animali, che è una questione, diciamo, sulla quale c'è un dibattito immenso, giuridicamente complessa, ma significa valorizzare nella Costituzione, quindi nella legge fondamentale dello Stato, il valore della vita animale, della dignità animale, e questo serve senz'altro a rendere più efficace la politica di protezione da parte delle forze dell'ordine, della magistratura, di chi è chiamato a far rispettare le leggi sugli animali.
Quindi lei ci sta suggerendo che piuttosto che pensare a diritti soggettivi del singolo animale, che pare una prospettiva troppo audace, è meglio pensare che noi abbiamo dei doveri verso di loro, a cominciare appunto dalla protezione, quindi non diritti degli animali ma doveri degli umani.
Sì, diciamo che le leggi che negli ultimi 30 anni un po' in tutti i paesi sono state promulgate e potenziate in difesa degli animali sono norme che stabiliscono dei nostri doveri nei loro confronti e non attribuiscono nessun tipo di diritto soggettivo all'animale. Questo vale per tutti gli ordinamenti nazionali, internazionali, comunitari. Ci sono delle strade intermedie, può essere l'inserimento della dignità animale in Costituzione, oppure, come chiedono le associazioni animaliste di tutto il mondo, che l'ONU riconosca, faccia propria la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale dell'UNESCO del 78.
Nel celebre libro di George Orwell, La fattoria degli animali, i maiali, dopo aver preso il potere sugli altri animali, sostengono che tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Nella realtà, invece, mi pare che i maiali se la passino decisamente meno bene, così come i polli o le mucche. Ogni giorno uccidiamo milioni di polli per sfamare cani e gatti. Ha senso?
È chiaro che è una contraddizione. Questo, diciamo, divario, questa contraddizione si è ovviamente allargata, ampliata negli ultimi 30-40 anni, quando nei paesi industrializzati, nei paesi occidentali, si è diffuso in massa il fenomeno del pet keeping. Umanizziamo, trattiamo come figli i nostri animali da compagnia e gli altri, appunto, li trattiamo alla stregua di oggetti. D'altro canto, è molto difficile tornare indietro, nel senso che nel mondo gli animali da compagnia sono oltre 1,5 miliardi.
Giulia Guazzaloca, non le chiedo neanche se lei ha animali e passo direttamente alla domanda successiva. Cane o gatto?
Gatto. Gatto, devo dire che i gatti come animali da compagnia sono più recenti, se vogliamo, dei cani che invece affiancano l'uomo da millenni. I gatti furono anch'essi una scoperta dell'Inghilterra vittoriana. Per secoli erano stati perseguitati, associati a demoni e streghe, bruciati sui roghi, al massimo utilizzati nelle campagne o sulle navi come acchiappatopi, ma nella Londra di metà Ottocento invece comincia ad essere di moda all'interno della borghesia vittoriana tenere i gatti in casa, viziarli, cominciano ad essere identificati con le virtù di dignità e decoro, con le doti femminili di grazia e leggiadria. Il gatto veniva celebrato da pittori, poeti, romanzieri, penso a Gautier, Edgar Allan Poe, Mark Twain, come angelo del focolare.
Quest'oggi abbiamo intrecciato la storia degli uomini con quella degli animali partendo dal recente libro di Giulia Guazzaloca, Primo non maltrattare, storia della protezione degli animali in Italia, la terza. Il popolare scrittore e veterinario britannico James Herriot ha raccontato delicate storie di animali in un'Inghilterra ancora rurale, nel suo Creature grandi e piccole 1972, seguito da altri tre fortunati volumi della stessa serie. I cristiani hanno tardato nel riconoscere agli animali un ruolo adeguato nel vasto quadro della creazione. Tra i precursori ricordiamo però Paolo De Benedetti col suo E l'asina disse, L'uomo e gli animali, Chicaion editore. Infine, lo straordinario successo del film Torna a casa Lessi, 1943, con una giovane Elizabeth Taylor, diffuse nella società un nuovo apprezzamento per l'intelligenza e la dedizione dei cani.
Buongiorno, Lessi.
Niente e nessuno avrebbe potuto impedirle di tornare da noi.
Se hai voglia di raspare.
Un indimenticabile grande classico.
Chiuda il cancello, signorina!
Se ne ritorna a casa sua.
Credo che tu abbia ragione.